Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Il museo immaginato di Philippe Daverio. Eccolo, il museo immaginato di Philippe Daverio, il critico d'arte televisivo che nelle sue trasmissioni ci racconta con leggerezza ed ironia i dipinti, le sculture, gli ambienti, gli stili e le epoche che rendono più ricca e bella la nostra vita. Ma come si guarda un quadro? Lo si guarda a lungo, dice Daverio, che in questo suo ultimo libro pubblicato da Rizzoli immagina un palazzo-museo diviso in molte stanze in cui colloca i quadri preferiti. Dall'anticamera al pensatoio, dalla biblioteca alla sala da pranzo, dalla cucina, dove naturalmente ci sono solo opere che trattano temi alimentari, alla camera da letto e dal giardino, che ospita solo quadri di paesaggio, sfilano in successione i dipinti che la riproduzione fotografica ed internet ci consentono oggi di ammirare e rivedere ogni volta che lo desideriamo, appagando ogni nostra curiosità. Tra le tante opere inserite da Daverio nel suo museo immaginato, anche quelle di artisti emiliani, come Ulisse Aldrovandi, i Carracci, Correggio, Crespi, Domenichino, Parmigianino. Dopo l'introduzione dell'autore, vi leggiamo le descrizioni di due quadri di nostri artisti, La caccia di Diana, del Domenichino, e Giove e Dio, del Correggio. Come si guarda un quadro? Lo si guarda a lungo. Pochi spettacoli generano un senso di disagio umano maggiore di quelli che si ripetono quotidianamente nei musei. Intere truppe di esseri umani vengono spinte da un mito ignoto a percorrere le sale a velocità da maratoneta per vedere da lontano opere celate dagli altri visitatori che si trovano davanti a loro. Lo potete vedere al Louvre come agli Uffizi. Al Louvre si sale con elegante fatica lo scalone che porta alla Niche di Samotracia. Poi si gira a destra e si corre velocemente fra le sale degli artisti d'Italia, fino ad entrare in un grande salone dove orde, ormai già perse e disaggregate, rivolgono preferibilmente lo sguardo al soffitto. Esso è molto decorato, ricorda una immagine confusa di pompa monarchica e viene come tale fotografato. Il Paolo Uccello appeso sotto appare un marinaio perso in un porto lontano. Poi si entra nel corridoio, si passa accanto al San Giovanni di Leonardo, che sembra indicare la strada con il suo dito alzato. La porta del destino è fra pochi passi a destra. Si scivola senza accorgimento lungo il Parnaso che piacque a Levi Strauss e si penetra nel salone grande. Le enormi nozze di cane di Veronese vengono sbirciate nel retrovisore perché si è giunti a destinazione. Eccola, la folla davanti alla Gioconda. Guai ad essere un po' più bassi della media, perché allora la si può vedere solo quando la coda avanza e nella coda tante mani sono alzate perché protendono i telefonini per la foto d'obbligo. Infine, per alcuni secondi si può vedere l'icona, dietro uno spesso vetro protettivo verde, che la fa apparire come un'ostrica nel suo suco. 5 secondi per non vedere il capolavoro che Napoleone teneva in camera da letto e guardava prima di cadere nel suo breve sonno. Ma a quel punto il compito è svolto, si esce, un salto al bookshop, una cartolina e il meritato ristoro in una brasserie con la baguette jambon beurre. non diverso agli Uffizi, solo che lì di solito fa più caldo. Disattenzione totale per la Madonna d'Ognissanti di Giotto. Lo scopo unico è la primavera di Botticelli, la quale è già stata conquistata purtroppo da un autobus di giapponesi che non mollano la piazza occupata. Il vetro protettivo è più grande e la polvere, si sa che in Italia manca sempre il personale, si è irrimediabilmente annidata sul retro. I piedi si gonfiano nel frattempo, si prova la panchina e si aspetta il turno, immersi nella illuminazione grigia del sommo museo. La soddisfazione è infinita, ma non appare. I vetri di Bruges sono perfettamente puliti, roba belga, e l'illuminazione è buona. Sicché potrete specchiarvi benissimo e vedere se le cozze e patate fritte della sera precedente hanno lasciato nere le occhiaie. La pittura nei musei è più sfortunata del melodramma all'opera. La musica, e in generale tutte le arti che richiedono la rappresentazione, obbligano lo spettatore ad un tempo di fruizione stabilito dallo spartito e dalla volontà del direttore d'orchestra di accelerare un poco o rallentare il tempo d'esecuzione. Ma il tempo lì c'è. Al massimo si riesce a sfuggire dall'influenza artistica schiacciando un sonnellino, ma non è detto che Morfeo impedisca l'assimilazione. Il tempo dedicato ai quadri è talvolta di pochi secondi e per giunta si può fingere di vederne 300 in un'ora. Ovviamente vedere, ma non guardare. Non si può sentire e non ascoltare la Traviata. Ed è tuttora impossibile sentire tutte le opere di Verdi in un'ora. I dipinti che qui trattiamo, ma non solo loro, nascevano da un lungo periodo di gestazione e per quanto Luca Giordano fosse chiamato Luca fa presto, non riusciva a realizzare un dipinto in una mattina. I dipinti che finivano in chiesa erano poi guardati dai fedeli lungo l'arco d'una intera vita, talvolta col sole che permeava un vetro o che si colorava in una vetrata, altre volte con il sapore grigio d'una giornata di pioggia, oppure ancora di notte o di prima mattina nella calda luce delle candele. Lo si vedeva ogni volta diverso e anche se non lo si scrutava con attenzione, lo si assimilava lentamente, però lo si rispettava. Ed era frequente che dinanzi ad esso si facesse il segno della croce, si meditasse o si pregasse, magari chiedendo a San Rocco di guarire le piaghe della zia inferma. I dipinti laici rimanevano nelle stesse famiglie spesso per generazioni. Il tondo Doni rimase nella stessa proprietà dal 1506 fino al 1825, quando gli ultimi eredi lo vendettero al Granduca di Toscana per gli Uffizi. Ed ora gli si presta un'attenzione non superiore ai 20 secondi, pretendendo di averlo capito. Thank you. C'è un modo per uscire dal consumismo dell'arte visiva: ridare tempo al tempo. Andare nel museo e guardare un quadro solo non è facile, è veramente roba da iniziati. E poi, uscendo velocemente, si può scorgere un quadro al quale non si sarebbe mai pensato. Lo si saluta con un arrivederci. Poi ci sono i libri. Vanno guardati con simpatica e distratta attenzione, aprendoli di tanto in tanto. Infine, c'è il magico strumento della nostra epoca. Vorrei suggerirvi un esercizio. Andate a cercarvi una grande riproduzione dei Coniugi Arnolfini di Jan van Eyck. La scaricate dal web. Poi ingranditela e muovetela. È come se aveste il dipinto in mano, per un attimo, anche lungo questa volta. Siete gli eredi Arnolfini. Poi andate a vedere la collana di vetro appesa al muro. Rimarrete stupiti dall'abile riproduzione della luce nell'ombra che lascia sul muro. Vedrete quanto questo muro è screpolato, come in un dipinto dell'Ottocento. Poi andate a salutare le arance sul davanzale. Troverete il legno dell'incavo della finestra con i chiodini arrugginiti, mentre la maniglia è fresca e potrete toccare il cemento che lega i mattoni. Poi tralascerete per un attimo la faccia cerulea del padron di casa. Quella l'avete già da tempo in fondo alla memoria, quasi banalizzata come la mano della moglie sul proprio ventre. Guardate invece gli zoccoli di legno di lui, con le stringhette di cuoio invecchiato, e lui, invece, felice d'avere la calzatura di seta indenne dalle sozzure stradali. Delizia poi le scarpette riposte di lei vicino al tappeto d'oriente su di un pavimento di legno inchiodato che sentirete con la punta delle vostre dita. E ricordatevi che è del 1432 e che tutto ciò ossessiona ancora oggi la pittura del reale. Siete pronti a questo punto ad andare a Londra, fare un paio d'acquisti inutili e una seria visita alla National Gallery, dove il dipinto è appeso. Vi garantisco che non lo guarderete solo per 10 secondi.
Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?
Where do they all come from? All the lonely people. Where do